Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini. Continuiamo a parlare degli europei da un altro punto di vista, da un altro punto d'osservazione, quello arbitrale, e lo facciamo con grande piacere ritrovando ai nostri microfoni Luca Marelli. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Luca.
Caro Luca, comincerei innanzitutto da una sorta di giudizio omnicomprensivo, insomma, su queste prime 15 direzioni di Euro 2020, un po' il sunto, ecco, di quanto stiamo vedendo fin qui a livello arbitrale dal tuo punto di vista.
Guarda, il mio punto di vista lo sintetizzo in questo modo. Complimenti a Roberto Rosetti, che fino adesso ha dimostrato di aver compiuto delle scelte molto buone sugli arbitri da convocare, sulle designazioni e anche sulle linee guida che ha dato agli arbitri, perché dobbiamo ricordarci che il designatore è anche questo, cioè linee guida da seguire per gli arbitri. E devo dire che fino adesso abbiamo visto tante buonissime prestazioni e onestamente faccio fatica a trovare una direzione negativa. Forse quella che mi ha convinto meno è quella di Germania e Francia di Del Serro Grande, ma devo essere onesto, sono un po' di parte perché è un arbitro che a me non fa impazzire.
Un altro argomento su questo, Luca, che vorrei approfondire, diciamo la metto un po' sulla battuta. Nel mondo animale ci sono alcune razze in via di estinzione, penso al panda, al leopardo delle nevi. All'interno di questo europeo sembra essere un po' in via di estinzione l'on-field review. C'è una spiegazione dietro a questa assenza, a questa carenza di un field review, a proposito, se vogliamo, anche di linee guida e di comportamento poi degli arbitri?
Guarda, secondo me ci sono due motivazioni. La prima è sulla linea generale, sulle linee guida che sono state indicate non da Rosetti in particolare, ma a livello internazionale. A livello internazionale si usa molto meno un field review rispetto ai campionati. E per campionato non intendo solo l'Italia, in generale, anche se i campionati spagnoli, il campionato inglese quest'anno si è utilizzato molto di più un field review. In campo internazionale è questa la linea, quella di utilizzare veramente pochissimo la tecnologia soltanto per casi eclatanti, ma veramente eclatanti. Il secondo motivo è forse meno intuitivo, ma se ci ragioniamo un attimo è abbastanza logico. Agli europei ci sono gli arbitri migliori e perciò è anche normale che ci siano meno errori e ci siano meno necessità da parte del VAR di intervenire. Pensiamo per esempio al terzo gol del Portogallo con l'Ungheria, è stato un capolavoro dell'assistente che ha preso un fuorigioco, ha valutato un fuorigioco, anzi una posizione regolare di pochi centimetri. E non è un caso che in tutte queste 15 partite fino adesso ci sono state soltanto 3 reti annullate per fuorigioco dopo overrule, cioè dopo una decisione del VAR sulla base della tecnologia.
Ecco Luca, volevo proprio un tuo bilancio sugli arbitri. Tu hai detto prima, no, che ci sono i migliori, ovviamente a una manifestazione come gli europei e i mondiali di arbitri a livello internazionale. Oggi secondo te il livello italiano parificato, diciamo, al livello internazionale com'è? Perché abbiamo perso anche degli arbitri molto molto importanti.
Siamo un po' in difficoltà, inutile negarlo. Infatti abbiamo solamente Orsato, che tra l'altro è un candidato fortissimo alla finale. Io personalmente mi auguro che non arbitri la finale, ma non perché mi sia antipatico, ma perché spero che ci arrivi in Italia. Però se non dovesse esserci l'Italia in finale, è molto probabile che ci sia Orsato. Detto ciò, Orsato è la punta di una piramide. Il problema è che gli scalini immediatamente successivi in questo momento non sono occupati, perché a livello di europeo gli arbitri elite italiani, che erano 4 fino a 5 anni fa, adesso ne abbiamo solamente uno, e dietro abbiamo solamente Guida, Mariani e Massa, che sono category one. E se per Mariani potrebbe anche esserci un po' di spazio, per Guida e Massa la vedo difficile, anche se poi alla fine tutte e tre hanno 40 anni. Perciò un periodo di difficoltà c'è, è inutile negarlo, è dovuto alle politiche applicate negli ultimi 12 anni, alla divisione assurda della CAN e di, fortunatamente si è tornato indietro, ci vorrà un po' di tempo per tornare a quei fasti, però materiale c'è, attenzione, perché dietro ci sono arbitri molto validi come Airoldi, come Sozza, come Mercenaro, tenetelo d'occhio perché arbitrerà la finale di ritorno di C1, ma questa è una di Serie C. Ma questo, a mio parere, è un crack.
Ecco, a questo proposito, Luca, ti chiedo la riunificazione della CAN, no? Cioè con la Serie A e la Serie B insieme, cioè può aiutare questo percorso di cui tu dicevi di valorizzazione, no? dei nostri arbitri, perché insomma, è vero, è stata fatta da poco, ma magari forse tra 2-3 anni troveremo i primi frutti.
Sono d'accordissimo, era necessario. Purtroppo la CAN è rimasta divisa per ben 10 anni, sono stati persi fondamentalmente 10 anni, perché 10 anni fa i nostri arbitri top erano di solito Iavento, Rocchi e Orsato, e adesso c'è rimasto soltanto Orsato. Non può essere tutta una casualità.
Luca, a proposito di, mettiamola così, patate bollenti da dover gestire da parte di Trentalange, oltre ad un, se vogliamo, ricambio generazionale che vive, se vogliamo, la fase più critica del suo iter, ti chiedo, nella to-do list del presidente dell'associazione, quali vedi come le più urgenti da qui all'immediato futuro?
La comunicazione. La comunicazione è fondamentale, perché l'AIA è rimasta indietro di almeno 20 anni nella comunicazione, e c'è necessità di cambiare. La strada scelta fino a questo momento non mi è piaciuta, onestamente, dico la verità, perché non bisogna iniziare dalle trasmissioni nazionali, o meglio, si può iniziare a livello nazionale ma utilizzando i propri canali, come per esempio può essere il canale YouTube, il sito istituzionale. In quel modo bisogna far parlare gli arbitri, non facendo iniziare da trasmissioni che poi vengono strumentalizzate, perché ho stato nella sua intervista a Rai 3, a 90° minuto, ha detto quello che noi altri sapevamo tutti dal giorno zero, cioè dal giorno dopo, che l'errore lo ha commesso perché era troppo vicino. È una banalità a livello arbitrale, però nei giorni successivi, di quell'ora e mezza in cui è stato ospite, in cui ha parlato, che cosa è rimasto? Che si è scusato per l'errore, perché cosa doveva fare? Non poteva certo dire, no guardate, ero in malafede, perciò ho sbagliato volontariamente. Era ovvio che dicesse, ho sbagliato, me ne sono reso conto. Ha dato una giustificazione che a livello arbitrale, ripeto, è banale, però questa è la dimostrazione che non andava fatto in questa maniera. Cioè era necessario che ci fosse qualcuno che gli chiedesse, sì, abbiamo capito che è troppo vicino, ma ci può spiegare che cosa vuol dire essere di troppo vicino? Perché detta così può anche dare adito a qualche dubbio, mentre invece se è spiegato, io lo spiego con, per esempio, usiamo un po' dall'argomento, però lo spiego un attimo velocissimo.
Certo, certo.
Se voi entrate in un cinema vuoto, dove vi posizionate per vedere il film?
Più lontano non possibile.
No. Se la sala è piccola può darsi anche che vi posizionate, ma se la sala è di 100 metri, vi posizionate in mezzo.
Ah, certo.
Troppo
certo,
vicino no, perché certo. Lo schermo vedete soltanto una parte. Se siete troppo lontani non vedete un accidente, se vi piazzate in mezzo, cioè a distanza giusta. E questa è la spiegazione, facilissima.
Quel che è certo è che le prime file sono sempre da evitare.
Esattamente, perché sei troppo vicino.
E tra l'altro, Luca, sotto questo punto di vista, poi si lega e collega tutto questo, dall'analisi arbitrale e la comunicazione arbitrale, anche a quello che, se vogliamo, ed esco anch'io un po' dal ragionamento prettamente arbitrale, quella che, se vogliamo, è anche la cultura dei fruitori delle partite, del rendimento dei calciatori e anche di quello che poi è il lavoro dell'arbitro. Diventa difficile in un paese che ha il giudizio fin troppo semplice riuscire ad avere una cultura se non si mette a disposizione, dico, anche un po' di didattica, no? Che è quello che in un certo senso provi a fare tu all'interno del tuo canale YouTube, ma a maggior ragione quello che dovrebbe fare l'associazione, considerando anche che poi alla fine su alcuni aspetti è proprio lì dove c'è quel territorio un po' borderline, no? Che possono germogliare poi teorie del complotto, inesattezze, imprecisioni e quant'altro.
Sono assolutamente d'accordo, è il mio scopo da tanto tempo, ed è quello che sto cercando di portare, cioè un po' di cultura delle regole, perché oggettivamente la narrazione del calcio a livello regolamentare era diventata un po' come la narrazione dei fatti sui social, no? Ognuno scriveva quello che voleva, senza contraddittorio, e alla fine si sono radicate false credenze. Se ricordate la questione del danno procurato, la disponibilità del pallone, tutte queste robe senza senso, che però ripetute in continuazione sono diventate come dei fatti che non sono mai esistiti. Ed è questo che ho cercato di fare. Poi che sono d'accordo che dovrebbe farlo l'associazione questo compito, anche perché io fino a prima o poi smetterò, ovviamente, perché non è che posso andare avanti fino a 70 anni, anzi è probabile che smetta già da quest'estate dopo gli europei, vedremo. Però è ovvio che l'associazione dovrebbe seguire questa linea, ma non cercando di spiegare gli episodi in trasmissioni televisive, ma sui canali, perlomeno all'inizio.
Non c'è dubbio. E Luca, tornando proprio all'aspetto didattico e da un punto di vista prettamente didattico, gli arbitraggi di questi europei, a tuo avviso, che cosa stanno o dovrebbero in un certo senso instillare in noi fruitori e in noi che osserviamo anche il comportamento arbitrale? Cioè, c'è a tuo avviso qualche comportamento, qualche elemento che dovrebbe già dopo una quindicina di partite in archivio essere sotto i nostri occhi ed essere focalizzato nei nostri occhi?
Sì, la prevenzione è fondamentale. Rosetti era molto bravo in campo sulla prevenzione e lo sta trasmettendo ai suoi arbitri. Se notate, ci sono pochissime perdite di tempo. Cioè, i giocatori, nonostante faccia un gran caldo in alcuni campi, stanno a terra veramente pochissimi. E non è un caso che si pensa che si fischi molto meno. In realtà la media dei falli fischiati è leggerissimamente inferiore al campionato italiano. La differenza è che non ci sono perdite di tempo, si gioca tanto perché i giocatori raramente rimangono a terra 2 o 3 minuti per perdere tempo. Questa è la grande forza di questi arbitri, che hanno avuto probabilmente delle indicazioni molto precise da questo punto di vista, e bisogna essere bravi.
Luca, ti voglio portare su Rizzoli, che io apprezzo molto, ho sempre apprezzato sia come arbitro ma anche come designatore. Ti chiedo due cose. La prima, secondo te resterà ad essere ancora il designatore per quanto riguarda la prossima Serie A? E intanto su questo voglio il tuo parere.
Guarda, dico la verità, io lo spero. Lo spero perché tecnicamente sulle designazioni ne avverte veramente poche. E non possiamo pensare che sia colpa sua il livello medio vuol dire buono, mentre era eccellente fino a 10 anni fa. Il livello buono di questi arbitri non è colpa sua, ma è colpa di politiche che sinceramente sono incomprensibili negli ultimi 10 anni, ritorno alla divisione della CAN. Quest'anno, nel primo anno di CAN Unite, abbiamo visto che Rizzoli ha molto insistito sui giovani. L'anno scorso ci sono state 30 partite per gli arbitri della Serie B, quest'anno ci sono state 100 partite per gli arbitri che l'anno scorso facevano parte della CAN B. Ciò vuol dire che sta comunque lavorando, e bene a mio parere, sui giovani. Via Airoldi, Sozza, la riscoperta di Pairetto, di Manganiello, di Gersini, sono merito suo, è lui che li ha rilanciati o lanciati. Io spero che rimanga. Io lo dico molto francamente, però c'è da lavorare molto sul VAR.
E lì volevo arrivare, infatti la seconda domanda era questa, e ti chiedo appunto in che modo c'è da lavorare sul VAR.
Bisogna resettare tutto, perché quello che è emerso nelle ultime settimane del campionato italiano è che negli arbitri stessi impegnati come VAR c'è una grande confusione dovuta al fatto che non si capiva più quali fossero i momenti in cui sarebbe intervenuto o meno. Fino a marzo era facile indovinare, tra virgolette, o prevedere i casi nei quali sarebbe intervenuto il VAR. Da marzo in poi non si è capito più niente. Ed è evidente che c'era un po' di confusione. Su questo deve lavorare, anzi, sono un'idea ancora più balzana. Secondo me dovrebbero esserci due responsabili, uno per le designazioni degli arbitri e uno per le designazioni dei VAR, che si occupi anche della formazione tecnica dei VAR.
Questa sarebbe un'idea stimolante, poi soprattutto anche da un punto di vista dell'evoluzione poi del ruolo, definiamola così, la divisione delle carriere, mettiamola in questi termini, porterebbe evidentemente anche ad un aumento del livello rispettivamente dell'arbitro e del VAR che poi viene selezionato. Però Luca, tornando anche su quanto emerso negli ultimi mesi di campionato, io ricordo, se non erro, un'intervista dello stesso Rizzoli al Corriere dello Sport che diede un po' in là, no, a questa anche via confusionaria di applicare il protocollo. E sempre a proposito di comunicazione, mi domando e ti domando, ma perché si è arrivati a quel tipo di dichiarazione?
Perché secondo me Rizzoli lì ha sbagliato, ha fatto un errore colossale. L'errore colossale è che le persone così in vista devono, non dico controllare le interviste, ma devono controllare i concetti fondamentali. Io non voglio credere che Rizzoli abbia detto che tutti i casi dubbi vadano visti, perché va contro il protocollo che conosce perfettamente. È probabile che sia stato frainteso in quel passaggio, e il risultato però è stato che gli arbitri si sono trovati in difficoltà, perché quell'intervista non è mai stata smentita, neanche parzialmente, cioè è passata come se fosse quello. Dovete considerare, mi direte, ma ho capito, ma Rizzoli vede i suoi arbitri. No, Rizzoli non vede i suoi arbitri da un anno e mezzo, perché non ci sono i raduni, e perciò anche le informazioni che vengono veicolate dagli organi di informazione poi diventano patrimonio della conoscenza degli arbitri. Se gli arbitri leggono un'affermazione di questo genere, cioè che tutti gli episodi dubbi devono essere visti, quello che succede è che viene vinto Cagliari.
Ecco Luca, ultima domanda per quanto mi riguarda, visto che insomma tu hai parlato, no, del nuovo corso anche dell'AIA, ti chiedo cosa ti aspetti da Trentalange, perché comunque tu hai detto la comunicazione va sicuramente migliorata ed è un po' uno dei cavalli di battaglia, no, di quello che doveva essere il programma di Trentalange. È chiaro che si è insediato da poco e i risultati si vedranno più avanti, ecco, ma in questo momento tu cosa ti aspetti principalmente come cambiamento, a parte la comunicazione?
Che ci sia una netta divisione tra la parte amministrativa e la parte tecnica. Negli ultimi 12 anni abbiamo visto purtroppo troppe volte l'ex presidente parlare di episodi, parlare di arbitri, parlare di interviste, interventi radiofonici, interventi televisivi. Ecco, tutte queste apparizioni devono essere spazzate via, o perlomeno devono essere veicolate. Deve essere veicolata la figura del presidente dell'AIA in televisione per parlare di questioni amministrative generiche. Le questioni tecniche sono materiale che deve essere trattato solo ed esclusivamente dagli organi tecnici, cioè da chi sarà il capo della CAN, da chi sarà il capo della CANC, perché loro vengono nominati dal presidente della Comitato Nazionale per parlare della parte tecnica, per trattare la parte tecnica. Ci deve essere una netta divisione delle competenze. Io non voglio più un presidente che giudichi gli episodi delle partite.
Luca, è sempre un piacere, grazie mille, ancora complimenti per il tuo lavoro.
Grazie Luca,
grazie
a presto.
A ciao,
ciao, ciao.
Grazie davvero a Luca Marelli. Un piccolo break, tra poco ancora qui a Stadio Aperto.